con disabilità, l'inclusione sociale, la lotta contro la povertà e la gestione del servizio di assistente e assistenza educativa e scolastica in favore di alunni disabili. Do altre informazioni sulla Fondazione. I soci fondatori sono Roberto Valducci, Fosco Celi, Carli Alfeo e Fabrizio Battistelli. I soci partecipanti, l'Università Studi di Urbino, il Comune di Nova Feltria e l'Indel B di Sant'Agata Feltria. Il Consiglio di Amministrazione ha come presidente Roberto Valducci, insieme a Fosco Celi e Alfeo Carli. Per rispondere a un'altra richiesta, quella di sapere quante risorse sono destinate a questo servizio, preciso che gli alunni disabili di Nova Feltria che frequentano le scuole del primo ciclo sono 4, per una spesa complessiva di 16.551, e gli alunni dell'Istituto Superiore sono ugualmente 4, per un totale di 14.553. Il servizio, come dicevo, è stato erogato regolarmente dal 21 e per entrambi gli istituti ed è svolto dalla medesima cooperativa ed è in continuità rispetto agli anni precedenti. È la stessa cooperativa che da anni presta servizio qualificato presso l'IS Tonino Guerra, insieme anche agli altri istituti, assicurando qualificazione e continuità dell'intervento assistenziale. Gli educatori infatti che operano sono conosciuti all'amministrazione e hanno un curriculum assolutamente adeguato, sono laureati in scienze della formazione, sono pedagogisti e psicologi. E la Fondazione, così come richiesto dai comuni, invierà una copia del contratto con gli educatori dal quale si rileva l'inquadramento economico e le richieste professionalità, oltre alla relazione educativa sull'attività svolta e la scheda di attestazione del supporto educativo. Voglio sottolineare che questa amministrazione ha sempre avuto molta, e lo ribadisco, sempre molta attenzione nei confronti della disabilità, della scuola e delle famiglie, ed è sempre stata, che per questa amministrazione è sempre stata una priorità, e a conferma di quello che asserisco, vi segnalo che un progetto che l'anno scorso l'Unione aveva fatto sul centro delle famiglie aveva avuto 2 iniziative nello scorso anno, quest'anno le abbiamo portate a 5 e partiranno dal mese di ottobre, queste coinvolgono famiglie, bambini e genitori e hanno riscosso un forte interesse e approvazione. Concludo dicendo che invece di sollevare polemiche tendenziose per spese inutili, di cui non capisco poi la provenienza di questa affermazione, e il ritardo di 5 giorni, che naturalmente non è mai successo, ma questa volta è successo per le motivazioni che sopra detto. Fra l'altro per l'Istituto Tonino Guerra sono stati 4 giorni, visto che le lezioni sono state dal martedì al venerdì, e fra l'altro con un orario ridotto. E comunque dico che al posto di, insomma, di fare queste, comunque sollevare queste polemiche, credo dovrebbe essere dato atto alle amministrazioni per aver colmato un vuoto che si è creato nel 2015 con l'azzeramento del fondo provinciale e per aver lavorato tutte le amministrazioni per reperire queste risorse aggiuntive necessarie per garantire il diritto allo studio degli studenti con handicap, perché ribadisco si ritiene una priorità questo servizio che hanno, si rivolge a studenti che hanno maggiori difficoltà di apprendimento per garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione e fra l'altro questi progetti vengono promossi dalla medesima Fondazione Valmarecchia anche alla fine del ciclo scolastico con inserimenti lavorativi dei disabili presso enti privati e pubblici.
Sì, un po' permalose effettivamente. Dunque, adesso Ovviamente i progetti finali che ci sono stati elencati, 5 progetti confronto a 2, io non credo che ve la cavate così. Certamente quello che viene fatto di buono nei confronti di tutte le persone che sono in una situazione di particolare disagio è ovviamente una cosa fatta bene, a maggior ragione rispetto ad altre fatte comunque bene. Però qui la questione sinceramente puzza. Nessuno vuole mettere in discussione, o forse sì, il lavoro che fa la scuola, perché comunque quello che c'è di buono va riconosciuto, però la questione comunque puzza, perché al di là del fatto che la provincia di Rimini abbia già, come mi avete appena raccontato, abbia questa procedura di far sì che l'AES per, le scuole per i ragazzi che devono frequentare le scuole superiori siano gestite dagli istituti stessi, e può essere, la prendo come un dato di fatto, lo accetto, ok? Però non credo che ogni istituto gestisca questo tramite una fondazione. Allora faccio delle osservazioni. Innanzitutto io ho cercato, perché poi oggi voi avete appunto pubblicato la delibera di giunta, e faccio questa osservazione. Allora innanzitutto voi avete appunto approvato un accordo, l'avete rinnovato, un accordo che era già in vigore l'anno scorso. Però anche qui ci sarebbe da chiedersi se nel momento in cui si cambia in qualche modo anche la sostanza di un atto, si possa pensare di fare un rinnovo piuttosto che dar vita invece a degli atti nuovi, perché le cose cambiano e quindi voi avete fatto questo accordo, quindi l'atto ufficiale è un accordo con l'Unione dei Comuni, dove avete detto ok, Unione dei Comuni, vi rinnoviamo quello che gestivate l'anno scorso e vi togliamo le scuole superiori, però le diamo all'Istituto Tonino Guerra e ad altre scuole, non si capisce perché loro sono citati e le altre scuole no. Ora, secondo me, formalmente sarebbe stato più corretto fare dei nuovi accordi dove uno andava a disciplinare una cosa e uno andava a disciplinare il rapporto con un altro ente che appunto non è l'Unione dei Comuni. Quindi un rinnovo che prevede l'Unione dei Comuni nel caso dell'Istituto Tonino Guerra, secondo me è scorretto proprio nella forma. Uno. Poi non ho trovato l'accordo a questo punto che prevede i vostri rapporti, quindi la disciplina dei vostri rapporti, voi comune, con l'Istituto Tonino Guerra. Questa cosa oggi non è stata pubblicata all'Albo Pretorio. Quindi non può essere quelle due righe scritte en passant in un rinnovo fatto dell'accordo con l'Unione dei Comuni a disciplinare il vostro rapporto con l'Istituto Tonino Guerra. Quindi io sono ancora in attesa di vedere questo atto che dice che voi demandate all'Istituto Tonino Guerra questa funzione, perché lì è scritto solo che la togliete all'Unione dei Comuni. Quindi secondo me manca anche un atto formale iniziale di base che dà inizio a tutto un procedimento. Poi vi dico delle cose che mi sono comunque arrivate, perché io ho scritto quell'articolo e sinceramente poteva essere calcata anche di più la mano, il giornalista ha tagliato, perché io credo che effettivamente di questa fondazione venga fatto un uso improprio, lo dico, non ho problemi a dirlo qui, e quindi sappiamo insomma che la preside è andata in pensione, però prima di andare in pensione si è fatta lasciare in una situazione in cui l'istituto comunque è carente di alcune stanze da dedicare all'incontro con i genitori, da dedicare ad altre cose, ai laboratori e alla biblioteca. La preside si è fatta lasciare un intero piano della scuola, dell'istituto, per la sua fondazione. Anche questo pone una serie di quesiti. Poi, appunto, adesso noi gli diamo questa gestione, perché alla fine lo diamo alla fondazione, perché benché non compaia in nessun atto, se non in questi che mi hai appena letto, che comunque non sono scritti da nessuna parte, e che credo che invece un comune che comunque prevede, no? Come c'era scritto nell'accordo con l'Unione dei Comuni, è previsto che nel momento in cui il Comune lo affida all'Unione, l'Unione faccia un bando con una gara di evidenza pubblica, si dice. Allora io mi chiedo se anche nel passaggio successivo, che tra l'altro a questo punto prevede un ulteriore passaggio, questo sia avvenuto, cioè in che modo, quindi la trasparenza con cui l'Istituto Tonino Guerra ha lasciato alla Fondazione l'incarico, vorrei vedere dove risiede, anche perché adesso mi è stato risposto, ne aveva le capacità, ma forse come ce l'aveva la Fondazione ce l'aveva anche qualcun altro. Quindi la trasparenza, il mettere a bando, garantisce appunto la trasparenza delle operazioni. E quindi in questo caso questo. Poi mi sembra anche di capire che qui è stata citata, adesso non so se ho puntato nella fretta bene, ma una delibera del Consiglio d'Istituto, la 25 forse, mi pare che tu abbia detto, dove veniva deliberato questo. A me risulta che chi era presente in quella sede di questa cosa ha preso notizia pochi giorni fa. Cioè del fatto che la scuola avrebbe dovuto gestire anche il servizio AES l'è venuto a sapere recentemente, il che significa che a luglio, il 31 luglio, in questa seduta di consiglio d'istituto, questa chiarezza non era stata fatta. Quindi ci sono una serie di cose che non tornano. C'è una figura che comunque raccoglie, intorno alla quale tutto quanto ruota, tutto il discorso, fondazioni, discorso istituto, Tonino Guerra, eccetera. E allora, pensar male si sbaglia, ma delle volte pure ci si prende. E quindi io, sinceramente, poi c'è un'altra cosa che non capisco. Allora, l'Unione ha la titolarità di questo il Comune ha la titolarità di questo servizio, lo delega l'Unione, che deve fare un bando. E il bando l'ha vinto una cooperativa, che l'ha gestito in questi anni, siamo tutti d'accordo, siamo tutti contenti del servizio reso. Quindi noi non mettiamo in discussione la cooperativa e assolutamente gli educatori. Facciamo un discorso proprio di forma e di anche come si arriva a accaparrarsi i soldi pubblici. Questa volta abbiamo Comune che lo dà all'Unione, perché l'unico accordo che ci trovo è quello dell'Unione, che però lo passa all'Istituto. L'Istituto, diciamo che in questo caso togliamo di mezzo l'Unione, allora il Comune lo dà all'Istituto, perché i soldi effettivamente il Comune li passa all'Istituto, che li passa alla Fondazione, che li passa alla Cooperativa. Perché la Fondazione? A cosa serve? Perché comunque l'Istituto da solo, come mi hai detto, a Rimini lo fanno, l'Istituto da solo poteva fare il bando e passare direttamente alla Cooperativa. Quindi c'è un passaggio in più che sinceramente non si capisce, o di cui non c'è molta chiarezza. Quindi credo che la cosa non finirà qui, al di là delle risposte che mi avete dato.
Ballinini. No, alcune risposte le vorrei dare. Intanto quello che ha sempre fatto il territorio provinciale è una cosa prevista da una circolare ministeriale del 30 novembre 2001, quindi è assolutamente una cosa legittima e lo fanno su tutto il territorio da sempre. Diciamo che l'anomalia era la gestione dei 7 comuni che venivano comunque da un'esperienza diversa e nel momento in cui i fondi provinciali non sono stati più erogati si è voluto in qualche maniera uniformarsi a tutto il resto del territorio. Quello che è stato ed è continua ad essere il lavoro, perché è sempre stato richiesto a un lavoro di coordinare tutti gli enti per essere, come dire, per individuare i fabbisogni, ed è sempre stato individuato nel dottor Brizzi, anche per gli istituti superiori, era un servizio che veniva dato ai 7 comuni. Quello che riguarda naturalmente l'affidamento, il rinnovo per il primo ciclo è rimasto il medesimo, quindi è sempre quella. Per quanto riguarda invece l'affidamento alla scuola, sia con tutti gli assessori in cabina di regia che in giunta dell'Unione, si è concordemente ritenuto di adottare le medesime modalità provinciali, per cui il Comune non ha affidato alla Fondazione, il Comune l'ha affidato alla scuola. Se poi la scuola con atti propri ha affidato questo servizio alla Fondazione, il Comune non ne risponde, non è che può il Comune dire io non lo faccio fare. Primo, perché noi l'abbiamo affidato alla scuola e alla scuola chiediamo la rendicontazione, chiediamo tutti gli atti dovuti. Noi l'abbiamo affidato alla scuola. E seconda cosa, se la scuola ha ritenuto di affidarlo a questa fondazione che si occupa in primis di tutta ed è accreditata dal 2003 per fare questi servizi, è una modalità che si è data alla scuola. Quindi non certo siamo entrati noi in questo merito. Altro non saprei come risponderti, perché di fatto questa è la realtà, gli atti che sono stati fatti con indicazioni precise appunto di continuare, di omologarci, di omogeneizzarci a tutto quello che succedeva tutto attorno a noi, e di non continuare con una modalità perché le cose effettivamente erano cambiate.
Bene, vuoi dire qualcosa? Sì,
che sottolineo poi solo anche l'aspetto che comunque, allora, come questo vale per tutti i servizi che in qualche modo vengono dal comune delegati, noi non ne perdiamo la titolarità e soprattutto non ne perdiamo il potere di controllare come il servizio poi venga reso, perché diciamo che si presume che la delega di un servizio venga data perché il comune o non ha le forze o non ha il personale o non ha diciamo, la possibilità di gestirlo in maniera autonoma. Questa è l'unica motivazione per cui i servizi vengono in qualche modo delegati ad altri. Però nel momento in cui, come in questo caso, no, a differenza di altri servizi che magari abbiamo proprio dato all'Unione in toto, noi questo servizio, la titolarità rimane comunque in capo al Comune, per cui noi abbiamo l'obbligo di verificare anche questa, come il servizio viene reso. Per cui certamente alla fine abbiamo capito che questa anche la fondazione in questo ulteriore passaggio ha scelto di rifare di riservirsi, diciamo così, della cooperativa che in qualche modo gestiva il servizio anche l'anno, aveva gestito il servizio l'anno precedente, per cui c'è una continuità, sicuramente non mettiamo in discussione gli operatori. Però ecco, bisognerebbe anche vedere se in questo passaggio ulteriore che c'è qualcosa si perde per strada, sto parlando ovviamente di risorse pubbliche, e comunque se i criteri poi anche no, di rispetto di quelli che sono gli indici di base di come viene trattato anche il lavoratore, sto parlando della figura dell'educatore, no? Che in questi passaggi potrebbe, non so, vedere una decurtazione del suo stipendio, quindi tutte cose anche molto di solito care alla sinistra, per cui io direi che bisognerebbe avere anche attenzione su un sacco di aspetti, oltre che diciamo diamo per scontato che il servizio reso ai ragazzi, siccome sono quelli che l'hanno già fatto e l'hanno già fatto bene, sia ancora un buon servizio. Però ecco, verifichiamo anche appunto in questi, se in questi passaggi qualcosa poi viene a essere perso.
Baldinini, sì, voglio solo precisare, perché l'ho già anche detto nella mia risposta, che come Comune abbiamo appunto chiesto i contratti e poi abbiamo chiesto le relazioni, che quindi noi naturalmente controlleremo all'interno con i responsabili di settore di tutta l'attività svolta e la scheda di attestazione del supporto educativo. Quindi questa è una richiesta che è stata fatta alla scuola, la scuola è tenuta. E per quanto riguarda i lavoratori, quello che ho detto all'inizio, sia la remunerazione che le ore e i contratti relativi sono i medesimi, perché noi ci siamo attenuti a quelli, e rispetto al precedente, cioè quello che faceva la provincia e quello che avviene su tutti gli istituti, perché erano risorse già stabilite con questa prassi e nient'altro.
Bene, adesso abbiamo il punto 3 all'ordine del giorno. Se facciamo però le interrogazioni, c'hanno un meccanismo, ragazzi. Se ci mettiamo ogni volta a parlare di tutto, tutti, noi non usciamo più. E adesso se vuoi dire due parole, dille, però se sono una roba sintetica che non rilanci di nuovo il dibattito, te lo concedo, vai.
Cangiotti, no, sarò molto breve. Volevo solo fare una considerazione sulla fondazione, cioè nel senso che credo che il consigliere Vannoni faccia bene a richiedere i chiarimenti sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi, però ecco, a me sembra, non l'ho vissuta da vicino, ma da lontano, che d'altro canto la fondazione possa essere sicuramente migliorabile, eccetera, però anche una risorsa per il territorio, perché mi sembra che l'obiettivo principale sia quello di lotta all'abbandono scolastico, e poi sia anche importante per cercare di ottenere dei finanziamenti legati alla formazione, coinvolgendo anche i privati. E credo che questo territorio, se non si dà una mano da solo su certi argomenti, faccia fatica ad averlo da altre parti. Quindi magari pensarla anche in positivo, cercando di migliorare quello che è migliorabile, però ecco, tenendo conto che potrebbe essere anche uno strumento utile per lo sviluppo del territorio.
Sarò velocissima, do questa battuta. Molto spesso gli strumenti sono utili e sono gli uomini che sono alla base degli strumenti che possono essere Ecco.
Bene, allora adesso facciamo il punto 3, che è la mozione presentata dal consigliere Vannoni relativa all'introduzione dello strumento del baratto amministrativo. Prego.
Allora, mozione relativa all'introduzione dello strumento del baratto amministrativo. Premesso che l'articolo 24 della legge 164 del 2014, misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, recita: i comuni possono definire con un'apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale. Di aree e beni immobili inutilizzati e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Premesso che il Comune di Nuova Feltra, per motivi di dotazione delle risorse umane e per la scarsità di risorse economiche, mostra difficoltà nel procedere all'attività di ordinaria manutenzione e ad interventi sul territorio comunale riferibili proprio ai casi individuati dalla legge richiamata. Tenuto conto che l'attuale crisi economica ha prodotto un aumento di famiglie in stato di indigenza che non hanno le possibilità economiche per poter far fronte a tutte le spese, compreso il pagamento di tasse e tributi locali, che il mancato pagamento delle suddette tasse si evolve per le stesse con aumenti e more che aggravano ancora di più tale mancanza di disponibilità economica delle famiglie, che inoltre le suddette tasse non corrisposte si trasformano in una mancanza di entrate per il nostro comune, con la conseguenza che gli effetti provocati dal successivo iter burocratico ricadono ulteriormente su tutta la cittadinanza. Tenuto conto che attraverso l'applicazione di questo modello i contribuenti in difficoltà possono essere chiamati ad assolvere i propri doveri attraverso un patto che permette loro di pagare il proprio debito e al Comune di usufruire di forza lavoro gratuita in un periodo in cui scarseggiano le risorse, le assunzioni sono bloccate e i risparmi e tagli nella gestione amministrativa rendono determinate attività di difficile soddisfacimento. E che lo strumento del cosiddetto baratto amministrativo rappresenta una opportunità valida anche al fine della valorizzazione della persona, consentendo ai cittadini senza lavoro o in difficoltà economiche di riacquisire una dignità sociale nello svolgere attività per il proprio comune e di sentirsi utili, stimolandone il senso civico e di comunità. Preso atto che l'amministrazione comunale per la gestione dei lavori di ordinaria manutenzione, come potrebbe essere quello dello sfalcio dell'erba nei giardini, nelle strade comunali, nei parchi pubblici, ovvero la pulizia di caditoie o di fossi di raccolta delle acque, deve necessariamente impiegare risorse economiche che spesso, anche a fronte dei tagli del governo centrale, fa fatica a reperire, il gruppo consigliare Percorso Comune chiede al sindaco e alla giunta di valutare l'esecutiva fattibilità per l'attuazione immediata dello strumento del baratto amministrativo in ragione di tre principali elementi di realizzabilità, quali: 1. La copertura finanziaria dei mancati introiti, i quali non possono derivare da appalti già in essere che impiegano lavoro dipendente. L'altro criterio è che il criterio di selezione dei beneficiari sia valutato attentamente in considerazione degli interventi sociali già esistenti e che sia preventivata un'adeguata, seppur minima, formazione delle persone coinvolte al fine di garantire l'utilizzo in sicurezza di eventuale strumentazione, nonché un'adeguata copertura assicurativa. E al seguito di ciò chiediamo che sia promossa e intrapresa un'azione politico-amministrativa reale e concreta atta ad introdurre tale strumento di compensazione economica all'interno del nostro comune. Mi sembra che il documento sia abbastanza chiaro. È chiaro che la finalità è quella di ridare in qualche modo dignità innanzitutto alla persona che soffre sicuramente del fatto di non poter essere, diciamo, all'altezza magari di tutti gli altri cittadini nel poter anche pagare le tasse e i tributi che il comune può che sono dovuti al comune. Quindi sicuramente c'è un senso di inadeguatezza che noi potremmo, attivando questa formula, potremmo attenuare. E in secondo luogo, per quello che riguarda appunto il nostro interesse diretto come amministratori, il Comune, di fronte alla situazione di non introitare niente, potrebbe invece introitare appunto la stessa quantità, diciamo, sotto la formula di un lavoro reso appunto per il Comune stesso. Quindi è un modo comunque di riuscire a essere efficienti, quindi dare efficienza anche al senso comunque dell'appartenere a un comune, o comunque di poter ricambiare comunque i servizi che il comune offre per il cittadino, fare in modo che il cittadino possa ricambiare questo laddove non può in maniera economica con la propria forza fisica, il proprio sforzo. E quindi mi sembra un ottimo suggerimento e spero che appunto la maggioranza lo voglia condividere e portare avanti. Anche perché poi sarà da prevedere un regolamento, immagino, insomma.
Grazie Vannoni, aperto il dibattito.
Biordi, dunque questa amministrazione valuta, accoglie favorevolmente il vostro invito, in quanto l'introduzione circa la possibilità di introdurre l'istituto del baratto amministrativo. In quanto comunque rappresenta, no, una forma di collaborazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, e quindi qualunque forma di collaborazione volta poi alla tutela, alla miglioria e alla salvaguardia dei beni comunali non può essere altro che ben accetto, ovviamente. Tant'è vero che dopo una prima timida fase di avvio di questo istituto, perché è una legge abbastanza recente, quindi non è partita subito, no, in maniera rilevante. In questi ultimi tempi sono molti comuni che hanno poi adottato dei regolamenti e delle discipline di questo istituto. Ha sicuramente molti aspetti positivi, come dicevi tu, in quanto rappresenta comunque un intervento sociale anche, no, nei confronti di diversi cittadini. Quindi da un lato dà la possibilità anche al cittadino che non riesce a pagare i tributi di poter assolvere al proprio debito, e dall'altro dà la possibilità all'ente, quindi al comune, di utilizzare della forza lavoro in un momento come questo, dove le risorse sono comunque sempre in diminuzione e anche le assunzioni sono bloccate. Quindi accogliamo con favore questo invito. Ovviamente si tratterrà, questo rappresenta un primo passo ovviamente, poi come dicevi tu occorrerà innanzitutto definire un regolamento che magari può essere anche condiviso, dove si devono andare a disciplinare in maniera precisa quelli che sono, no, gli obiettivi che si vogliono raggiungere, gli interventi, la disciplina dell'accordo, del patto con il cittadino, e poi il passo successivo sarà quello, prima dell'approvazione del bilancio, di stanziare quelle che sono le risorse da destinare durante l'anno per gli accordi di collaborazione.
Altri? Cangiotti.
Cangiotti, anch'io ringrazio l'altra parte di minoranza per questa proposta. Magari mi piacerebbe, se, riallacciandomi al ragionamento dell'assessore Biordi, che fosse valutato con attenzione non solo, questo strumento non solo per legata alle persone che hanno difficoltà a pagare i tributi, ma in genere per promuovere appunto la cittadinanza attiva. Naturalmente tutto questo dovrà essere fatto con un regolamento molto preciso, perché altrimenti, no, ci potremo trovare di fronte a diverse situazioni spiacevoli, e allora è meglio anticipare e essere chiari nel regolamento. Mi piacerebbe che avesse una sezione un pochino più ampia rispetto a quella che è prevista dalla vostra proposta, e accolgo naturalmente positivamente l'idea di lavorarci insieme.
Qualcun altro vuole intervenire? Il sindaco, prego.
Volevo dire che ho apprezzato gli interventi di tutti quelli che hanno parlato di questo baratto amministrativo. L'idea certamente avrà degli elementi positivi. Quello che volevo come dire, aggiungere, di pensare bene, valutare bene un pochino tutti gli aspetti, valutarne la fattibilità, quello che riguarda le spese di formazione, l'assicurazione che sarà assolutamente necessaria, perché abbiamo a che fare con persone che magari si improvvisano a fare delle attività e non vorrei che magari ci facciano